Allora, buonasera a tutti. La Feltrinelli questa sera è molto lieta di presentare un libro della casa editrice Carocci, che è La breve storia della letteratura a fumetti. Con noi, che parlerà del libro, c'è l'autore stesso, Daniele Barbieri, poi c'è Lorenzo Mattotti, che naturalmente non ha bisogno di presentazioni, e da, come moderatore invece il signor Fornaroli. Vi ringrazio, buon pomeriggio a tutti.
Presentazione.
Ma si presenta da moderatore, si presenta.
Allora, buongiorno, mi presento. No, diciamo che oggi sono in veste più che di moderatore, come dire, di sparring partner di Lorenzo Mattotti e di Daniele Barbieri, nel senso che oggi sono in veste anche così di oltre che di cultore della materia, di amico di vecchia data di entrambi. E con entrambi abbiamo per tanto tempo e per tanti anni discusso di fumetti. Con Daniele Barbieri, da una certa prospettiva, in molte occasioni ci siamo ritrovati appunto a discutere, a confrontarci sulla, diciamo, sull'analisi, sulla ricerca nell'ambito del fumetto, della sua storia, dei suoi autori, degli stili, e però anche con Lorenzo Mattotti da tantissimi anni, in alcuni momenti con maggiore intensità, abbiamo avuto modo di confrontarci sulla storia del fumetto, sugli autori che l'hanno, diciamo, resa molto importante, sulle tecniche, sulla narrazione. E quindi l'occasione di oggi, che ci viene data dal recente, dal appena uscito saggio di Daniele Barbieri, è particolarmente interessante perché offre veramente lo spunto per riparlare ancora della storia del fumetto, visto che questo saggio ha, diciamo, l'ambizione, devo dire, l'obiettivo è stato raggiunto, di così fare una ripercorrere a volo d'uccello più di 100 anni di storia del fumetto. In particolare il titolo parla di letteratura fumetti. Adesso ritorneremo ovviamente sulla definizione scelta da Daniele Barbieri. E, dicevo, una ricognizione a volo d'uccello, diciamo, resa più difficile dal fatto che voleva per scelta, immagino anche per necessità editoriale, essere breve, quindi riuscire a cogliere in un agile volume più di 100 anni, cercando di cogliere quelli che sono stati gli snodi importanti della storia del fumetto, non solo italiano ma internazionale. Quindi si parla di Stati Uniti, Europa, Giappone, e poi si entra anche nel merito di alcuni momenti, di alcune stagioni e di alcuni autori fondamentali. Quindi è, diciamo che lo scopo, cioè, le premesse erano molto ambiziose, perché è sempre difficile riuscire a racchiudere in poche pagine quello che è accaduto. Non solo tutte le storie o tutti, diciamo, gli autori principali, ma anche riuscire a individuare quelli che sono stati i momenti importanti. Cosa dire del saggio? Credo che la scommessa è stata vinta, perché il saggio di Daniele Barbieri è un saggio che riesce a coniugare la precisione, cioè la puntualità nel cogliere questi snodi, ma anche la capacità di, diciamo, riportarceli con una scrittura assolutamente piacevole, assolutamente, diciamo, familiare nel riuscire ad arrivare anche a chi non è uno studioso di fumetti. Non è magari nemmeno un appassionato di fumetti, ma è interessato a cogliere quelli che sono stati appunto questi momenti della storia del fumetto. Al tempo stesso, però, bisogna dire che è un saggio che non parla di tutto, ma di molto, ma di quello di cui parla, ne parla con grande precisione, con grande rigore. E sappiamo che purtroppo questo linguaggio, questo medium ha avuto anche in passato, come dire, molti che se ne sono occupati con grande faciloneria, con poco rigore scientifico, semplicemente ritenendo che il fumetto appunto fosse un argomento del quale si poteva parlare in modo diciamo approssimativo. Ecco, il saggio di Daniele Barbieri è breve ma non approssimativo, è un saggio che appunto riesce a offrire al lettore questo sguardo, uno sguardo molto ampio che in certi, diciamo, capitolo per capitolo si focalizza su alcuni punti che sono sempre i punti nodali. Non voglio aggiungere altro come introduzione, perché quello che vorremmo fare invece è impostare questo incontro come una piacevole chiacchierata, che spero poi coinvolga anche voi nel dialogo con Daniele e con Lorenzo, ma mi spetta ovviamente passare subito la palla a Daniele Barbieri con una prima domanda, anzi una domanda che ha una doppia valenza. La prima è: qual è stato il criterio della scelta? Perché a un certo punto fare una breve storia della letteratura a fumetti vuol dire anche scegliere di cosa parlare e che cosa necessariamente lasciare sottinteso, in sospeso o diciamo da parte, non trattare. E il secondo aspetto è: Daniele Barbieri è uno studioso di fumetti che, in quanto, come dire, semiologo, ha sempre affrontato il fumetto dal punto di vista del linguaggio, dal punto di vista delle strutture narrative, dal punto di vista di elementi che diciamo analizzavano il fumetto non dal punto di vista storico come principale prospettiva. Perché questa volta, direi per la prima volta, utilizzare questo sguardo, cioè cercare di fare una storia? E è solo una storia del fumetto o c'è qualcos'altro, insomma, dietro, diciamo, questo titolo?
Si sente? Sì. Penso di poter dare una, come dire, risposta unica o complessiva, nel senso che il criterio è stato un criterio storico. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli autori che ci sono, poi voglio dire, ci sono tantissimi autori nominati, una cosa che mi ha rimproverato l'editore è che l'indice analitico fosse così lungo. Comunque, il criterio, essendo un criterio storico, è di chi ha influito sulla storia. Ovviamente è difficile pensare che un autore sia un autore di qualità e non faccia storia. Però, anche se di solito non succede, teoricamente non è impossibile. Ci sono... adesso sto pensando al mercato francese, ma anche a quello americano, che sono molto più vasti di quello italiano, in cui ci sono tantissimi autori di qualità, che poi spesso leggo anche molto volentieri, e che però non sono particolarmente diversi da altri autori di qualità, diciamo, non fanno storia. Sono bravi autori all'interno di una tendenza diffusa. Altri autori sono di qualità e fanno storia, quindi questo un po' è stato il criterio. Cosa vuol dire fare storia? Non vuol dire necessariamente avere un grande successo di massa, anche se qualche volta naturalmente può essere anche quello. È difficile che un prodotto abbia un grande successo di massa senza avere qualcosa di significativo alle spalle, a meno che non sia un successo effimero. Insomma, quando comincia a durare, vale la pena almeno di guardare, di capire cosa c'è dietro. Però ci sono, nella storia del fumetto, specie degli ultimi 50 anni, cioè da quando il fumetto è diventato anche un medium più, diciamo, intellettualmente maturo di quanto non fosse prima, e ci sono tantissimi autori che non hanno avuto un grande successo di massa, ma che sono stati assolutamente cruciali. Ecco. Vuol dire, semmai, avere creato, trovato delle linee di sviluppo narrativo, grafico, o tutte e due le cose, perché il fumetto è fatto di entrambe le cose, nuove, e che poi sono state seguite da altri. Quindi questo è fare la storia di una disciplina, ancora più del successo commerciale o di massa, è quando come dire, ti ritengono un maestro. Uno, scusate, voglio cogliere l'occasione, perché sono molto onorato, oltre che della presenza di Lorenzo Mattotti, che, come dire, è uno degli eroi di questo libro, ma anche della presenza di un altro degli eroi di questo libro che sta nascosto nel pubblico, che è Carlo Sampaggio, la cui importanza nella storia del fumetto è non piccola, e che con Muñoz ha davvero segnato anche la storia del fumetto italiano, non solo quella del fumetto di lingua spagnola. Ecco. Muñoz e Sampaggio qualche successo commerciale per fortuna l'hanno avuto, ma ovviamente non è paragonabile nemmeno a quello di Pratt. Ecco. Però il loro influsso è paragonabile, forse anche superiore a quello di Pratt, cioè hanno fatto la storia del fumetto, in particolare la storia del fumetto italiano e anche quella del fumetto bolognese, che è una buona fetta del fumetto italiano. Ho risposto alla domanda?
Pare di sì, adesso decideranno poi anche il pubblico, valuterà se... ne approfitto per invece chiedere a Lorenzo, facendo una piccola premessa che è molto importante. Lorenzo Mattotti, come si diceva, ha una visione di presentazioni, e Lorenzo Mattotti è un artista che si è mosso e si muove, diciamo, attraverso numerosi linguaggi dell'immagine. Però la cosa che mi preme sottolineare, e che in qualche modo Lorenzo mi ha sempre, come dire, riconfermato, è che, come dire, il linguaggio che sente più vicino nel poter esprimere la propria creatività, insomma i propri discorsi, no? Le proprie finzioni, è il fumetto. E quindi questo mi premeva dirlo, perché non è casuale che, a parte l'amicizia che ci lega, o il fatto che appunto riteniamo Lorenzo Mattotti un autore, come dire, cruciale della storia del fumetto, è anche un autore che ritrova nel fumetto un punto di riferimento importante del suo percorso artistico. Allora, quello che voglio chiedere inizialmente a Lorenzo è questo: qual è il rapporto di Lorenzo Mattotti, autore, con la storia del fumetto? No? Perché questo è un po' il tema. Noi abbiamo un rapporto con Lorenzo Mattotti, autore, un dialogo con lui attraverso le sue storie, però credo la maggior parte dei presenti non hanno avuto molto spesso l'occasione di interrogarti sul rapporto, sul tuo rapporto con la storia del fumetto. E questo forse potrebbe essere il primo argomento, insomma, per entrare così nel dialogo a tre.
Io mi sento imbarazzato, perché quando mi hanno chiesto di venire, io ho detto: ma guardate che io non mi ricordo una data, per cui ho un nome dei disegnatori. sceneggiatori, faccio di quei casotti con i nomi incredibili. E, però appunto può essere anche divertente sentire qualcuno che con la storia del fumetto, diciamo storia del fumetto quella classica, ecco. Poi credo che ogni disegnatore abbia una sua storia personale. E io una storia del fumetto mi sono andato a comprare dei manuali del fumetto perché così vado a vedermi quando è nato uno, quando è incominciato un altro, però chiaramente subito dopo me li dimentico. E devo dire che io credo di avere una storia del fumetto, mi sono preso due appunti, ma la prima, quando leggevo, ero completamente coinvolto dalla narrazione, entravo in un mondo, no? Cominciavo a leggere i fumetti, cominci a leggerli, entri dentro, testo, immagine, e cominci questa voglia di entrare in un mondo e ti colpiscono, diciamo, le narrazioni anche scritte, no? Cioè entri, leggi le storie, eccetera. Però piano piano mi sono accorto che, e per cui sono legato a dei personaggi che mi hanno fatto entrare in mondi, no? Che mi hanno raccontato dei mondi. Man mano che invecchio, diciamo, mi accorgo che sono più attirato dagli autori invece che emotivamente mi hanno lasciato qualcosa. Non so come dire. Nel tuo, tu adesso un casino, parli molto del rapporto anche della storia, di cosa si racconta, delle innovazioni della storia, eccetera, dei cambiamenti, dei personaggi, così. Ecco, io mi accorgo che come vivo io adesso la storia del fumetto, la vivo invece con, non mi ricordo una storia assolutamente, invece se devo andare all'indietro dei miei cose, mi ricordo le atmosfere, le emozioni che mi hanno dato segnicamente, proprio legate al segno, all'immagine, i vari autori, i vari personaggi. Per cui potrei dire Feininger, no? Potrei dire Crazy Cat, potrei dire Phantom al posto di Mandrake, perché Phantom comunque, cioè, l'uomo mascherato aveva questa atmosfera misteriosa, i neri, eccetera, e così via via. Cioè, per esempio Hugo Pratt, tu ne parli come appunto letterariamente, no? Cioè ha parlato di ha messo l'avventuriero, eccetera. Per me Hugo Pratt è importante per i bianchi e le pennellate. Io di Hugo Pratt non mi ricordo una storia, cioè a parte che non mi ricordo neanche altro. Però Hugo Pratt, quello che mi ha dato è l'aria, il respiro. No? Per me dice, ah guarda, mi racconta il respiro, l'aria, il vento, il silenzio. Oppure, ecco, Muñoz e Sampaio, vabbè che sono molto più vicini, l'atmosfera degli anni 70, quell'America fatta dei neri, la paranoia urbana, l'angoscia, oppure Fat City. Ecco, cioè, credo che ogni disegnatore nella storia del fumetto mi sia rimasto impresso, quelli importanti, però mi sono rimasti impressi per le emozioni che mi hanno dato i loro segni. Non so come dire. E infatti, questo per arrivare a cosa? A dire, ma perché hai fatto breve storia della letteratura fumetti e non breve storia dell'immagine narrante? Cioè, per me il fumetto è l'immagine che racconta, non è la scrittura disegnata. Per me è il disegno che narra, che poi ci sono delle parole dentro, mi va anche bene. Però questo è chiaramente visto da un disegnatore. E mi piacerebbe, mi ricordo quando ho fatto le mie poche lezioni teoriche, ricordo che ero con Adriano Benedetti alla Scuola del Fumetto a Milano, che lui era lo storico, no? Le date e tutto, e io ero un po' il pazzoide che leggeva i segni, così. E lui, mi ricordo che raccontavamo un po', cercavamo di fare delle linee delle linee rosse che univano i vari autori, no? Per dire, ah, guardate Alex Raymond, è classico, accademico, eccetera, poi però vai a vedere, ma Mebius quando fa il garage ermetico, ci sono le stesse citazioni, cioè cercavamo di trovare, delle linee grafiche che univano, come cercare delle scuole, diciamo, ed era molto affascinante, no? Da Alex Toth a Milton Caniff a Hugo Pratt, e poi arrivare a Munoz, oppure da Breccia e andare sullo sperimentale. E questo, e mi sono detto, ma perché non è, cioè bisognerebbe farlo, dopo questa breve storia, bisognerebbe fare una storia dell'immagine narrante raccontando tutte le, cercando di raccontare le variazioni del segno, come un disegnatore, tu lo metti, perché io trovo che leggendolo poi tu hai contraddetto un po' il tuo titolo, perché alla fine è bello, perché non è una storia del fumetto dove ti dicono le date, i più famosi, sei andato a cercare, e certe volte racconti proprio dell'immagine. Ecco, è un peccato che non sottolinei prima questa cosa qui.
Provo a rispondere.
Provo, si sente? Sì?
No.
Sì.
Si spegne, ecco, si spegne. Perché
non breve storia dell'immagine che racconta? Non solo capisco, ma io condivido certe cose. Però il fumetto, come dire, è fatto in realtà di due mondi. Uno è un mondo evocativo, fantastico, di immagini che raccontano. L'altro è un mondo molto più critico e sarcastico di comic strips, in cui esiste tutta una dimensione, in cui non che l'immagine non ci sia, ma in cui è molto più importante, come dire, l'andamento micronarrativo della sferzata satirica, umoristica, in cui l'immagine ha un ruolo molto più funzionale di quanto non abbia nell'altra tradizione. Altra tradizione, che confesso anch'io in realtà, è quella che amo di più. Però io dovevo dare testimonianza di tutto, perché poi in realtà queste due tradizioni non è che esistono senza comunicare tra loro. Crazy Cat a rigore dovrebbe appartenere alla tradizione del fumetto comico, poi sappiamo che è vero e non è vero, e così, non so, Barnaby e anche i Peanuts, quindi le cose sono molto più complicate di così. Perché quindi non immagine, non breve storia dell'immagine che narra, intanto perché la parola fumetti doveva comparire, altrimenti restava ambiguo, ci sono immagini che narrano che non sono fumetti. Ecco. In secondo luogo, io volevo, dunque questo libro esce in una collana in cui ci sono storie anche della letteratura, eccetera, eccetera, per cui volevo in qualche modo si parlasse di qualcosa a cui viene data una dignità di letteratura, non che il fumetto debba essere considerato qualcosa come, cioè, letteratura non vuol dire romanzi, cioè letteratura vuol dire corpus di testi di un certo genere, cioè c'è la letteratura cinematografica, che non è la critica cinematografica, è il cinema in un certo senso, però chiamandola in questo modo tu lo stai già storicizzando, stai già facendo riferimento. Infatti ci sono altre espressioni che si usano nel settore, come letteratura per immagini, letteratura disegnata, che però mi sembravano ugualmente riduttive, poi non compariva la parola fumetto, quindi per quello che non mi piaceva. Ecco, detto questo, io quello che ho cercato di fare, cioè in realtà è vero che tu hai un vantaggio, cioè tu sei un disegnatore, quindi ti puoi permettere di avere un approccio molto più direttamente emotivo. Io devo spiegare. Allora, le scelte che ho fatto molto spesso sono basate su questo stesso sentimento, cioè anch'io quando penso a un autore, la prima cosa che penso sono ad alcune emozioni che quell'autore mi ha trasmesso, sia attraverso il disegno che attraverso il modo di costruire le storie. però io devo capire perché, cioè il mio mestiere è quello di capire perché quell'autore costruisce in me quell'effetto. Allora quello che io cerco di fare quando faccio un'analisi critica di un autore è proprio questo, cioè di capire come fa quell'autore a suscitare in me quelle emozioni che mi suscita. Se non mi suscita emozioni, di solito il saggio non lo scrivo neanche, non ho ragione, non mi interessa, o faccio fatica, cioè non, quello è comunque il motore. Allora, certo, qui sono in tutto, quante pagine sono? 160 pagine, in 160 pagine alla fine si può scrivere poco di ciascun autore di un secolo di storia, però nei limiti in cui questo era possibile, quello che io ho cercato di fare è stato di usare questa strategia, cioè sempre cercare di capire quali sono gli elementi che permettono all'autore di costruire il suo fascino, perché poi sono quelli gli elementi che si sono trasmessi agli autori successivi che, affascinati da quello, in qualche modo hanno imparato da lui o da lei, per caso. Cioè, la storia di una letteratura, cioè, è questo, è una storia di suggestioni. Si impara perché ci si appassiona a un autore, all'inizio si cerca un po' di imitarlo o di imitarne almeno alcuni aspetti, e poi si continua da lì, e quella roba ti resta dentro. È così che si passano gli influssi, che si costruisce la storia di una letteratura. Poi certo, gli influssi non sono soltanto all'interno, cioè i fumettisti vivono in un mondo dove ci sono anche film, romanzi e un sacco di altre cose, quindi gli influssi non vengono soltanto, come dire, internamente al linguaggio del fumetto, questo è ovvio, e anche di questo ho cercato qua e là di dare testimonianza, sempre nel limite della brevità del tutto. Quindi, diciamo, la differenza tra il tuo approccio e il mio non è una differenza di base, secondo me, è una differenza poi, cioè, tu li leggi perché poi dopo in qualche modo devono germogliare in te per costruire le tue storie, è naturale. Io in qualche modo voglio cercare di rendere conto di come è accaduto quello che è accaduto.
Intanto abbiamo capito per chi ha scritto il saggio Daniele Barbieri, cioè per Lorenzo Mattotti, così ogni qualvolta non ti sovviene un nome o una data, e questo è importante. Abbiamo capito che c'è una diversa, come dire, prospettiva, e da un certo punto di vista credo che Lorenzo abbia anche suggerito il prossimo saggio di Daniele Barbieri, che sarà appunto breve storia dell'immagine narrante, che potrebbe essere appunto la prossima proposta editoriale per Carocci, sembra. Però mi affascinava quello che avevi cominciato a far intravedere, ovvero in questo percorso, no? Che appunto è una storia di più di 100 anni di fumetto, e questa è una domanda che vorrei fare ad entrambi, no? Quanto, per esempio, in alcuni momenti, no, in alcune fasi, quali sono appunto gli autori oppure i segni che sono stati importanti per maturare il tuo percorso artistico? Hai già, no, più Phantom che Mandrake. Allora mi piacerebbe così un po' saltare di periodo in periodo per... Sì, no. No, per esempio, in una delle parti, ovviamente del fumetto americano classico, no? Daniele Barbieri cita Flash Gordon, quindi Alex Raymond, Dick Tracy, Chester Gould, Milton Caniff per i suoi personaggi. Di questi, cioè, in questa zona, per esempio, è stato, come dire, più emozionante, più affascinante l'eleganza del segno di Raymond, la sintesi cattiva di Gould, o invece la pennellata che
prima di Pratt, no? Ritroviamo in Canif. E per Daniele, nel pensare appunto a costruire questo percorso nella storia della letteratura disegnata, della letteratura a fumetti, quanto e in che misura c'è invece della passione del lettore? Oltre, cioè, quali sono, come dire, no? Se dovessimo mettere in rilievo alcuni passaggi chiave, quali sono gli autori, i segni, i personaggi che in realtà, come dire, hanno motivato l'approccio?
Precisamente il fascino che hanno differenti autori è anche... Per esempio, Raymond, io mi ricordo che Flash Gordon, e per me Raymond è Flash Gordon, non è X9, non è Rip Kirby, eccetera. E io mi ricordo un amico di scuola che aveva, per fortuna, aveva rilegato tutte le raccolte di Flash Gordon, e quando andavo da lui alla sera a dormire, mi ospitavo così, mi prendevo tutti questi volumi e cominciavo a leggermi tutto Flash Gordon. E mi ricordo queste giornate, queste nottate, a entrare dentro il mondo di Flash Gordon, godersi tutti questi paesaggi, e casomai le storie le leggevo poco, anche perché c'erano le didascalie, no? Era raro che ci fossero fumetti. E per me Flash Gordon erano queste serate, queste nottate passate senza dormire a leggere e a entrare proprio nel mondo di Flash Gordon, e entrarci dentro, viverlo così, e poi casomai non vederlo più, proprio perché i volumi erano del mio amico, non vederlo più per 2 o 3 anni, ecco. E però quell'impressione che mi faceva mi è rimasta dentro. E come disegnatore credo che mi sia rimasto dentro la sensazione che io non avrei mai disegnato così. Cioè, dicevo, ecco, guarda che robe incredibili, che accademia, no? I personaggi forti, molto meglio di Barrocks, come si chiama quello di Tarzan, no? Adesso
c'è la...
Che era invece barocco, super esagerato.
Hogarth,
sì, ecco, vedete il mio livello di...
Barrocks.
E allora, ecco, per me Raymond è quel disegnatore classico, no? Accademico, quasi riprende delle strutture michelangiolesche o rinascimentali e le vedi invece nel fumetto, e però casomai c'è il gusto di fare le astronavi. Il problema è che un disegnatore casomai viene toccato da quelle forme di astronavi, da quelle città future, e poi invece casomai delle facce dei personaggi le trovava, oppure anche i vestiti teatrali ti passano, ecco. Però casomai quelle forme di astronavi ti sono rimaste nella testa. Chester Gall, quando lo leggi poi ci entri dentro, dici, ma e ti viene voglia di disegnarlo, perché da una parte non dico che è più facile, però per me, che non ero un bravo disegnatore, dicevo, ma questo lo posso, mi piacerebbe subito entrarci dentro, anche perché lavorava con i segni, lì vedi un alfabeto diverso, quell'altro era descrittivo, accademico, eccetera. Chester Gall lavorava con l'alfabeto del segno, i personaggi che diventano simboli, che diventano cose astratte, la narrazione serrata, i grossi primi piani, il segno forte, eccetera. E poi appunto entri dentro in Dick Tracy e entri dentro questo mondo qua. E credo che mi abbia influenzato a livello segnico molto più Dick Tracy. Però è un po' come vedere certi disegni di Mebius, dici sì, è eccezionale, affascinante così, però io come disegnatore mi sa che non ci arriverò mai, ecco, non so se... Per esempio Milton Caniff non l'ho mai vissuto in questa maniera, perché forse non ho mai letto le lunghe storie, invece era affascinante per la struttura dei visi, la maniera di fare i visi, casomai... Mi ricordo che andavo in biblioteca a cercare i pochi testi che esistevano del fumetto, no? Le storie del fumetto, e c'erano questi ingrandimenti di Milton Caniff, bellissimi, Pennello, fatti come esempio di grande arte, diceva ah, guarda che bello c'era. Poi però invece leggevo Coprata, come cosa, non so.
Cioè, quindi il problema di riconoscere delle caratteristiche di stile, la grandezza di un autore, ma non necessariamente la vicinanza poi del muoversi in quella direzione. Meglio sicuramente uno di quei disegnatori che dei quali è impossibile non riconoscere la grandezza, però non è necessario che questo riconoscimento poi diventi muoversi in quella direzione.
Sì, poi adesso una cosa che mi ero anche dimenticato è che quando vuoi disegnare e vuoi imparare a disegnare, guardi il passato, cerchi. Io credo che ci sia una capacità anche inconscia di leggere le strutture. È per quello che ti dico, le strutture segniche. No? Ah, guarda come risolve il naso, ah, guarda come risolve il fondo, ah, guarda che usa il pennino e non il pennello, ah, guarda le strutture della composizione in questa maniera e quell'altro. Per cui io credo uno dei, forse dei, non segreti, però una delle regole principali, credo, per un disegnatore è un po' come il musicista, di avere orecchio invece di avere occhio, di capire subito, anche inconsciamente, le strutture di un disegno, di un'immagine, per poi poterle assorbire e rimetterle fuori, e rielaborarle. Per cui credo che comunque nella mia maniera di vedere il fumetto passato, eccetera, ci sia comunque stato sempre questa analisi. Mi ricordo di Feininger, beh, tu eri della scuola Feininger, mi ricordo che avevo fatto una lezione. Io, ecco, un po' il rapporto tra Feininger e McKay. McKay, vedi questo disegnatore che sa fare tutto, incredibile, eccetera, però dici, ma io queste robe qui non le faccio. E le vedi e le guardi come grande spettacolo. Poi invece vicino c'hai Feininger, che casomai tecnicamente è molto meno bravo, è più semplice, eccetera, però c'è un'intelligenza nell'utilizzare le linee, nella narrazione, utilizzare le strutture, nell'utilizzare i personaggi, eccetera, che subito ti viene voglia di appropriartene, di legare. Mi ricordo che Feininger a me mi aveva colpito, lo sentivo proprio più vicino, proprio perché riuscivo a comprendere tutti i meccanismi segnici che utilizzava e che potevo appropriarmi.
Credo che per te il prossimo libro dovrebbe essere una storia dei nasi nel fumetto, o delle orecchie,
ma Asterix, o delle mascelle. Uno dei segreti di Asterix è la struttura del nasone e la guancetta che ride.
Sì.
C'ha questo segno a virgola, che io non so se...
Uno dei segreti di Aste, di Goscinny, io lo copiavo, era uno che copiavo, che ho copiato tantissimo, e ho creato dei personaggi poi invece nella preistoria, no? Ed era, avevo capito che uno dei segreti dei suoi personaggi era il nasone, però vicino al nasone c'era questa guancetta che ride, che è così, che è anche dietro. E questa è una struttura, se andate a vedere i visi di tutti i personaggi principali di Goscinny in Asterix, ce l'hanno quasi tutti. Ecco, incominci proprio a disegnare così, trovi quei segni che caratterizzano e poi li utilizzi come schema. Per cui il naso e la guancetta.
Sì, sì. Può essere un'idea. Dunque, passioni. Vabbè, di passioni in questo libro ce ne sono, ma come ce ne sono un po' in tutte le cose che ho scritto. Io da bambino leggevo il Corriere dei Piccoli, perché quello si comperava in casa mia, e mi ricordo ancora che mi scandalizzai quando Ugo Pratt smise di far parlare in dialetto veneziano i Maori, perché il pubblico del Corriere dei Piccoli non capiva quello che i Maori dicevano, perché parlavano in dialetto veneziano stretto i Maori nella Ballata del Mare Salato. Per cui ci furono delle proteste e l'editore disse, insomma dai. E quindi dopo parlavano soltanto un italiano un poco veneto, che era molto meno efficace, perché questo veneziano stretto davvero all'inizio sembrava una lingua aliena, una lingua da Maori. E però provando a leggere ad alta voce, insomma, dopo un poco capivi, era bellissimo l'effetto. Però a quell'età lì ricordo anch'io l'edizione di Flash Gordon, quella terribile peraltro dei Fratelli Spada, tutta ridisegnata, colorata, in cui le donne di Raimo sono tutte rivestite con dei vestiti assurdi, totte, tutti i centimetri di pelle scoperti, insomma, terribile, però ormai un oggetto d'affezione d'infanzia, perché il mio immaginario fumettistico si è costruito su quell'oggetto lì. Poi quando molti anni dopo ho scoperto il Flash Gordon vero, quello disegnato tutto quanto da Raymond, mi sono accorto che c'era ancora dell'altro di veramente fantastico da scoprire. E poi io ho avuto un maestro elementare da questo punto di vista d'eccezione, che era Antonio Faeti, che ci istigava a leggere fumetti. Per quello, quando avevo 10-11 anni, non comperavo Linus perché mi sembrava, come dire, troppo di moda, quindi compravo Eureka, che era l'alternativa. Questo mi fece perdere un po' di cose che recuperai anni dopo, però mi fece conoscere Will Eisner, che dal primo sguardo mi sembrò una roba incredibile, favolosa, quale è. E siccome questo succedeva alla fine degli anni 60, erano fumetti disegnati negli anni 40, io pensavo che l'autore fosse morto e sepolto, e mai più mi aspettavo poi di rivederlo qualche anno dopo a cavalcare la ripresa del fumetto americano, la nascita della graphic novel e tutto quanto. Voi sapete che Will Eisner ha avuto due vite, perché in realtà quando faceva Spirit aveva 20 anni. Quello poi smisi di leggere fumetti per qualche anno, perché da adolescente ero troppo intellettuale, e ci ricapitai sopra a metà degli anni 70, nel 77, perché capitai su Andrea Pazienza e Filippo Scozzari, e quello fu, come dire, l'illuminazione sulla via di Damasco. Per cui praticamente da allora decisi che quello doveva essere qualcosa che mi interessava, perché lì c'era un universo, come dire, di grande interesse, di grande qualità e di grande rappresentatività per quello che io sentivo allora, che era molto poco valorizzato, molto poco conosciuto, per cui valeva la pena di provare a conoscerlo, a valorizzarlo e lavorarci sopra e cercare di capire che cos'era e come funzionava da dentro. Cominciare a leggere fumetti in quegli anni significa, parlo subito dopo la metà degli anni 70, c'era Linus, c'era Alter che era già Alter, ma poi dopo io, come dire, sono diventato in quel periodo un feroce frequentatore delle librerie dell'usato e di Remander, per cui nel giro di 3-4 anni avevo recuperato tutto il passato dal 65 in poi, e quindi scoprire, non so, quella cosa fantastica che era Alex Singer di Muñoz e Sampaio, che era stato pubblicato 2 anni prima, ma era ancora... E poi ritrovarli su Cannibale, che usciva nel 78, fatto dagli stessi Pazienza, Scozia, Le Tamburini, Liberatore. E con in più l'aspetto non indifferente che chi faceva queste cose in realtà erano più o meno dei miei coetanei che abitavano nella mia stessa città. Che non è un fattore da poco. In qualche modo scoprire di essere per certi versi al centro del mondo e in qualche modo pensare di avere gli strumenti per poterlo testimoniare. Quello è stato il momento in cui ho cominciato a scrivere a proposito di fumetti. Ecco, queste passioni poi ce ne sono altre, perché poi, insomma, non è un caso che Mattotti è seguito qua. Il primo libro che ho scritto riguardava lui, non solo lui, il gruppo Valvoline e tutto quello che è successo un po' nei primi anni. 70 nel fumetto italiano. Comunque, credo che queste passioni si ritrovino inevitabilmente in questo libro, anche se ho cercato in qualche modo di sedimentarle e, come dire, di metterle a confronto con un metodo un po' più rigoroso, un po' più oggettivo, per cui non ho parlato solo di loro, ovviamente. Canif l'ho scoperto molto più tardi, in parte grazie anche a Fornaroli, che fece una tesi di laurea proprio su Canif, che poi fu pubblicata. Confesso che io conoscevo pochissimo, praticamente avevo letto solo quello che aveva scritto Eco nel Apocalittici Integrati.
Anch'io lo conoscevo
solo per quello prima,
sì, esatto.
E quindi lo scoprì dopo, però è stata una scoperta molto, molto più tarda, molto più matura, cioè da quando ero più grande, cioè molto meno passionale di altre, mentre, che ne so, Popeye, Braccio di Ferro, quando si ritrovano i Linus dei tardi anni 60, è una scoperta straordinaria, perché fino a quel momento era considerato un fumetto per bambini, hai visto solo i cartoni animati, che sono anche belli a volte, ma insomma è un'altra cosa, e scopre questo mondo poetico, ironico, fantastico, dove tutto ha sempre un secondo livello di interpretazione, dove tutto è sottilmente demenziale, meraviglioso.
Sì, in effetti, come dire, la storia del fumetto è anche la storia di come si è riusciti a recuperare delle cose, no? Perché in realtà, ecco, un altro aspetto importante che mi premeva a sottolineare è che l'importanza di un saggio come questo è anche cercare di fissare dei punti, no? Rendere anche sistematico un approccio di tipo critico, storico, sul fumetto, perché ne ha avuto e, nonostante i tempi siano migliorati, ma ne ha ancora tantissimo bisogno. Cioè, diciamo che la letteratura sul fumetto, le bibliografie sul fumetto, nonostante, no, gli oltre 100 anni di storia del fumetto stesso, sono, come dire, irrisorie rispetto solo, che ne so, a quanto si è scritto sul cinema, eppure il cinema non è molto, diciamo, è coetaneo del fumetto. Allora questo ci deve...
Posso aggiungere,
sì?
Ecco, se posso aggiungere qualcosa, cioè, io nelle storie del fumetto precedenti, cioè che sono state scritte precedentemente, ho sempre patito alcuni aspetti. In alcuni casi, il fatto, sì, la storia del fumetto, ma come dire, a volte un po' bamboleggianti, nel senso che c'è sempre questo ammiccamento tra o tra addetti ai lavori o tra come dire, persone che mettono in comune delle passioni infantili, o questo, oppure un insistere molto spesso sui personaggi, sulle storie raccontate, sul raccontare quello che le storie raccontano. Io in qualche caso, certo, l'ho fatto anch'io perché non si poteva non farlo, ma come dire, se faccio un saggio su un autore va bene, ma in una storia del fumetto io devo dar conto di relazioni, devo far vedere cosa è successo da A, che percorsi ha seguito, come dire, l'evoluzione delle forme, devo far vedere la vita delle forme, per fare una citazione colta, la vita delle forme fumettistiche, che sono forme narrative e forme grafiche, cioè in qualche modo questo deve saltare fuori, cioè si deve capire come mai questa arte americana sia arrivata faticosamente in Europa, esplosivamente in Giappone, abbia seguito delle strade locali, abbia generato, non so, negli Stati Uniti l'underground, contemporaneamente o forse addirittura prima in Europa, quello che succedeva negli anni 60, Barbarella, Valentina, che sono, che vengono prima dell'underground, se andiamo a vedere le date, comunque sono indipendenti da quello, come tutto questo abbia prodotto dell'altro, come questo sia tornato negli Stati Uniti e abbia prodotto fenomeni come Frank Miller, per esempio, come questo poi sia ritornato di nuovo in Europa. Cioè, questo è, come dire, l'interesse di andare a esplorare, a scavare in una storia del fumetto.
In più una, potremmo dire, una fenomenologia della letteratura.
In un certo senso.
Due curiosità, Lorenzo, ritornando a bomba sull'argomento del rapporto. La prima curiosità è, invece, il tuo rapporto con le storie a fumetti, gli stili, gli autori, quando hai incominciato, quindi, come dire, con i contemporanei, con quello che si muoveva quando tu hai incominciato a lavorare, quindi non solo il recuperare, no, porzioni, frammenti della storia passata del fumetto, ma era appunto, no, quello che accadeva, diciamo, a fianco a te, no? Allora, prima abbiamo citato Muñoz e Sampaio, ovviamente il rapporto non può che essere diverso rispetto ad Alex Raymond, perché in qualche misura a un certo punto avete condiviso le testate, oltre che poi, come dire, condividere magari percorsi, no, eccetera. E l'altra cosa, che l'altra curiosità è rispetto al saggio di Daniele, come ci si sente o come giudichi essere a tua volta protagonista della storia del fumetto? Quindi, cioè, a un certo punto no, uno legge e parlano di me e di quello che ho vissuto, che ho fatto, no, il mio contributo in questa breve storia, però qual è il... Non voglio che tu dia un giudizio su quanto abbia ricostruito bene la tua storia del fumetto, però è un modo anche di confrontarsi, no, su quello che si racconta e su come uno poi l'ha vissuto, certi movimenti, no, certe stagioni, certi rapporti.
Non lo so, è un po' complesso come... Quando cercavo, io credo che una delle cose più difficili forse nella storia del fumetto è raccontare appunto le influenze e il clima che si respira in quel periodo, perché certi prodotti sono fatti, certe storie sono fatte proprio dal periodo storico. Cioè io credo che mettersi, almeno io nel mio piccolo esempio, Fuochi non sarebbe mai uscito che non in quel momento lì. Io adesso non penserei neanche che fosse, adesso non potrebbe neanche venire fuori, perché si respira un momento in cui, in quel momento lì mi sembrava tutto possibile, no? Hai un'idea, succedono delle cose, c'è un'energia, ci sono tanti autori, e non solo del tuo posto, non solo quelli vicino, casomai vedi, perché il fumetto lo puoi leggere un americano, puoi vedere uno spagnolo, puoi vedere un olandese, che stanno facendo delle cose simili a quelle che piacciono a te, e tu vedi delle prospettive e dici, ah, ma si può fare anche questo, si può fare, e allora tu ci rifletti e incominci a dire, e ti sembra possibile farlo. Questo era il clima, quel clima che abbiamo vissuto negli anni, fine 70, cioè tutti gli anni 70 è stato uno scoppiettio di continue rivoluzioni nel linguaggio del fumetto, e io le ho vissute appieno. Com'è possibile cercare di razionalizzarle, di capirle, eccetera? Bastava vedere un'immagine, bastava vedere un autore, bastava vedere un'altra cosa, che ti si aprivano nuove finestre e nuove possibilità. E il bello era che erano pubblicate,
sì.
Perché erano pubblicate. Poi a un certo punto, casomai succede una crisi, le testate chiudono, e tu non vedi più pubblicato niente di queste cose, dici, ah, ma non si può fare, non si può fare. Allora tutta la gente dice, no, questo non si può fare, i giovani vedono quello che succede e non hanno neanche più l'idea che si può fare quella là, vedono quello che si fa e fanno quella cosa, e cambia tutto il clima culturale, perché dici, ah no, ma non si fa le immagini astratte, tanto non le fa nessuno. Ah, ma no, non si può fare, bisogna scrivere di più e disegnare meglio. Ah no, ma la graphic novel è soprattutto letteratura, poi basta che fai i due circolini e funziona. E c'hai un tipo di scuola, e hai un tipo maniera di fare il fumetto. Cioè, questo è un po' complicato, cioè lo si può raccontare perché l'abbiamo vissuto, ma come vai perché Alex Raymond si è messo a fare casomai lui viveva tutto un clima sociale o di creativo, altre cose. È complicatissimo essere estremamente sottili in queste cose. Lo puoi fare quando le hai vissute e se sei molto bravo a raccontarle. Certo. Questa cosa. E cosa vuol dire? Per me, quel periodo lì, sai, io personalmente, da una parte leggevo Corriere dei Piccoli, Avventure, tutto il fumetto francese, leggevo tutto, praticamente quello, i professionisti, chiamiamoli i professionisti. Poi c'era tutto l'underground, incominciava la musica rock, incominciava a vedere Crumb che cominciava a disegnare cose che non aveva mai disegnato nessuno, cominciava a vedere i free break, cominciava a vedere copertine di dischi, ma questo è un altro mondo. Poi, e vieni influenzato da tutte e due le cose, insomma, vieni mescolato. C'era sempre un po' il lato di imparare il mestiere, no? Dici, boh, almeno riuscissi a fare Tex Willer, vivrò di questo lavoro. Però dall'altra parte trovi dei pazzi, quelli che dicono, fanno veramente quello che hai voglia tu di fare. Dici, no, ma è più bello fare Crumb, caspita. E allora sei influenzato da tutte queste cose. E poi hai voglia... C'era gente che cominciava a raccontare la propria storia, la propria realtà. Ah, ma si può raccontare anche quello che faccio, vado al cesso, cioè la possibilità di raccontare la propria realtà, no? Questo è un clima culturale estremamente preciso di quel periodo lì. Prima, Ugo Pratt, Corto Maltese che fa pisciare, insomma, togli l'aula. Però Alex Singer lo fa perché parla di una realtà molto più precisa, cioè, oppure Crumb fa ben altre cose. Ecco, per cui è un po' complicato, si è bombardati. Io credo che noi prima di Muñoz, parlo di noi, io e Kramsky lavoravamo molto tra il surreale e il realistico, no? Proprio lavorando molto più verso l'underground quasi. E poi è arrivato Cosè, Muñoz, che ha dato delle regole, dice, ah, porca miseria, questa roba si fa così, eh? E lì cominci a prendere, però ci lotti anche, no? Perché diventa talmente presente la cosa. E come dire, è estremamente complicata. Mi sono un po' perso, però credo, mi sembra di aver dato questa idea di come noi siamo influenzati continuamente dal momento in cui viviamo.
Vabbè, è un rapporto come con i propri genitori, è sempre conflittuale. Noi prendiamo tanto, però anche loro rompono le scatole.
No, beh, certo, il maestro si fa per questo.
Comunque, a proposito di questo, una delle cose che ho cercato di fare per ogni epoca e per ogni luogo è sempre stato... per capire, sempre cercare di immergermi in quella che era il clima culturale di quel luogo in quel momento. Cioè, questo ho cercato di farlo per gli anni 30 americani, come per quello che è possibile per il Giappone, per cose che per noi è molto difficile. Infatti sono consapevole che la mia trattazione del fumetto giapponese, anche perché è limitata a quelle poche pagine, mi attirerà gli strali di tutti i fanatici di manga italiani, perché per forza, però comunque è quello che si deve fare, cioè cercare di capire qual era il clima che si respirava in un momento, altrimenti non capisci neanche il senso di certe storie dal punto di vista di certi fumetti dal punto di vista storico.
A questo proposito, un altro problema è proprio, diciamo, l'oggi, l'attualità, no? Qual è stato invece, perché un conto avere la distanza, che è la distanza storica, che in qualche modo ti permette non solo di sedimentare, ma di sistematizzare, di avere una maggiore possibilità di costruire, no, questi legami, questi percorsi. L'attualità, cioè il presente, può comportare dei problemi. Allora, come l'hai affrontato? Cioè, qual è stato a un certo punto, no, il taglio per scegliere poi?
Per presente, più ci si avvicina a noi, più le cose sono difficili, più ci si viene vicino e più, cioè, si fa più molta più fatica a scrivere degli anni più vicini, proprio perché devi decidere, provare a ipotizzare delle linee di tendenza, e alla fine ti accorgi che tanto più arrivi vicino a noi, tanto più sei legato a quello che ti piace, per forza, perché non c'è nessun altro criterio su cui decidere. Cioè, quando arrivi vicinissimo, scommetti sul fatto che il tuo gusto sia buono e basta, perché qualsiasi altro criterio è sbagliato, forse anche questo, ma qualsiasi altro lo è di sicuro, perché altrimenti, come dire, segui la moda, non dai un taglio, quindi inevitabilmente più si arriva, cioè sul passato, come dire, puoi andare a vedere quelle che hanno detto gli altri, puoi valutarlo, soppesarlo, capire che se anche magari un autore non ti ha mai entusiasmato, però si vedono gli effetti del suo influsso su altri, per cui ha avuto una certa importanza, per cui è degno comunque di che se ne parli, eccetera, eccetera. Ma quando sei sul presente, come fai a vedere gli influssi? Gipi, che è grandissimo, che influssi può avere avuto? È esploso 4 anni fa, 5 anni, quando è uscito Esternotte. Cioè, è troppo presto per vedere gli influssi di Gipi su qualche altri fumettisti. Quindi ce lo metti perché è bravo, perché sono sicuro che influirà moltissimo. Non ho dubbi su questo, però se dovessi seguire il criterio degli influssi su qualcun altro, avrei dovuto fermare la mia storia molti anni prima per vedere, quindi non avvicinarmi così tanto. Ecco, alla fine il criterio è questo, per forza.
Non mi hai risposto però alla seconda domanda, Lorenzo, la leggo qui. No, se qualcuno, voglio dire, vuole, come dire, entrare a far parte del conviviale colloquio, ovviamente è invitato a farlo, perché così, insomma, non in soldoni, ho esaurito tutte le domande che mi ero preparato. Ecco, invece Lorenzo Natotti, che non risponde, ma sa fare delle domande molto argute.
No, mi veniva in mente una cosa, perché è sempre bastian contrario, è che quando scrivi poi una breve storia della letteratura, cioè una storia dei fumetti, ti viene in mente e dici, ma cos'è che ha lasciato fuori? Dici, ma i mumi li ha messi o no? Oppure Aleop, che io adoravo, eccetera, non me l'ha messo. Ah, ma porca miseria, ma non ha messo neanche quell'altro che disegnava in questo pelo sballatone. E allora ti viene in mente di dire, oh, ma caspita, ma poi ti viene in mente che dici, ma io casomai sono stato influenzato da quelli che disegnavano peggio, oppure di quelli che non quelli che non erano veramente classici, eccetera, oppure di quelli che dicevi, ah, ma guarda che strano questo, che non sai se lo fa o
se si fa, se si è.
Che disegna così perché non sa disegnare, o lo fa veramente così perché gioca col me. E mi viene in mente questa cosa perché mi è capitato 6 mesi fa, ero da Spiegelman, no? Che lui è abbastanza così, e mi ha detto, ah, mi sto divertendo un casino, mi sto divertendo un sacco, e ti do questo CD perché dentro ci sono tutti i fumetti degli anni 50 e 60, le copertine di fumetti che leggeva lui, eccetera. E mi faceva vedere, guarda questo come è disegnato male, guarda questo è completamente sbagliato. E si divertiva a vedere dei fumetti, ma completamente deliranti, perché dice, ma che piace. E allora il fascino, no, che può avere la controscuola, cioè che poi la storia a fumetti di fatto ce la facciamo noi, no? Col nostro itinerario, con le nostre voglie, che a un certo punto ti viene voglia di contraddire tutto quello che ha funzionato, dici faccio una cosa proprio, non c'entra niente con quello, con quell'altro. E mi viene in mente Plastic Man, per esempio, tu l'accenni un attimo, no? Tu vedi i disegni di che l'ha fatti per un periodo, perché poi l'hanno censurato, e vedi che è geniale, molto più divertente, molto più sballato di altre cose, di certi Superman. Sì, sì. Ecco, per cui poi l'asteroide fumetto, un po' come nella letteratura, insomma, si è influenzati anche da delle cose completamente laterali, da delle cose. Per cui avere come lettori e come autori, avere anche il divertimento e il fatto di fare delle cose fuori dalla regola, perché di fatto comunque una storia a fumetti crea delle regole,
certo,
se vuoi.
Certo.
E non essere, certo, ci serve di capire che c'è stato, ma poi andare a cercare tra le pieghe, no? Tra le cose che sono più personali, che sono diciamo non popolari, perché diventano come si può dire, visioni estremamente soggettive di un linguaggio.
Sì. Anche qui c'è la differenza. Allora, tu hai citato due fumetti, che sono Moomin e Aleo. Sono due buoni esempi perché Moomin, a un certo punto, rileggendo la prima versione del libro, mi sono accorto con orrore che era rimasto fuori. E perché era rimasto fuori? Dopo ce l'ho messo. Era rimasto fuori per una ragione banale, perché io ragionavo per aree linguistiche, fumetto italiano, francese, inglese, e Moomin è finlandese. L'unico fumetto finlandese della storia. È vero che è diventato famoso perché è stato diffuso in Inghilterra, non solo perché era finlandese, ma perché lo si stampava in Inghilterra, però non era fatto da autori inglesi. Quindi mi era rimasto fuori per una banale sistema di classificazione, eccetera, eccetera. E quindi lì, fatto presto, l'ho messo in calce al fumetto inglese, facendo presente ovviamente che non si tratta di un inglese, però afferiva a quell'area lì. Alley Hope, Hamlin, fra l'altro è stata anche una mia, era pubblicato su Eureka, quindi era una delle mie passioni, però è un fumetto che ha segnato poco.
Era un esempio.
Sì, era un esempio, no, ma sono esempi buoni, perché sono esempi per cui Hamlin l'ho lasciato fuori, mi è rimasto fuori dalle maglie, e mentre Moomin mi sembrava urgente rimettercelo, Alley Hope alla fine no. Se fossero state 320 pagine invece di 160, alla fine, come dire, ci avrei rimesso dentro anche Hamlin. Però alla fine, a un certo punto, scelto il taglio, ci sono degli autori che non potrebbero comunque non esserci, e degli altri su cui entrano perché ci sono dei percorsi. Cioè, ci sono entrati molti più autori, anche minori, almeno nominati, di Mad, perché Mad è cruciale, che magari erano meno bravi di Hamlin, che faceva Alley Hope, ma perché erano nel punto in cui la storia è passata, cioè quello che poi ha fatto effetto. Come, scusa, piccola, anche un autore che in realtà non ha fatto tanto, ma quel poco che ha fatto è Basil Wolverton, che è il mito di Spiegelman. C'è anche un fumetto di Spiegelman dove lui racconta l'incontro con questa meravigliosa ragazza, che è questa copertina di Mad di Wolverton, che cito qua, faccio anche una delle poche immagini in questo libro, perché le pagine sono poche, quindi, ma una è proprio questa copertina di Mad con questo disegno strabiliante di Wolverton. Cioè, Wolverton è alla base dell'immaginario dell'underground di 20 anni dopo, 15 anni dopo. Ma in realtà non è che abbia fatto tantissime cose Wolverton.
A questo proposito, non ti sei posto il problema nello scrivere e nel decidere, no, che cosa inserire nel percorso e cosa invece non inserire, in qualche modo di misurarti con qualcosa che era già consolidato? Cioè, è il problema di dire questo non può non starci, ma in qualche misura è come dire ribadire quello che è già diciamo acquisito, no? Il discorso che magari penso l'importanza di che ne so, di Jim Steranko, no? Che, sì, che sì, però se uno ovviamente deve pensare, no? A, a cosa mettere e cosa non mettere, cioè, chiaro, dice Jack Kirby ce lo metto,
certo, Steranko, forse no, forse sì.
Però come dire, in qualche modo sacrificare, certo, certo, il come dire, una storia che diventa anche una storia critica, no?
Sì, Steranko mi è rimasto fuori, per esempio.
Ho citato Steranko perché
Steranko mi è rimasto fuori, anche se secondo me, anche se ma è questa, questa è stata un'esclusione consapevole, perché se ci di Steranko, cioè, come dire, allora fai una storia del fumetto dei supereroi, cioè, io ho dedicato ai fumetto dei supereroi alcune pagine, e per, nel, come dire, nella mia prospettiva ci sono quelle pagine, perché poi il fumetto dei supereroi in realtà è certo che è un momento importante della storia del fumetto, ma è un luogo, è uno specifico che ha degli appassionati che non vedono altro, ma in realtà c'è molto altro, quindi cioè, alla fine ho dovuto calibrare e anche lì al di sotto di un certo livello di importanza non sono potuto andare. Tra l'altro Steranko è l'autore di una bellissima storia dei comics americani che cito nella bibliografia perché quella è imprescindibile, quella è veramente una, molto limitata come argomento perché è proprio la storia del comic book, però è l'unica storia del comic book in cui si leggono certe cose, il rapporto con la pulp fiction, l'editoria che si faceva negli anni 30, analizzato con un'intelligenza e una precisione che non si ritrova da nessun'altra parte. Quello è davvero un testo, diciamo, settoriale ma notevole. Se qualcuno è appassionato di queste cose, da leggere, introvabile.
Rinnovo l'invito, ovviamente.
Grazie. Non so se è una domanda intelligente o molto stupida, però la curiosità mi è venuta. Dovendo fare appunto una breve storia molto sintetica, il risultato sarà una serie di autori, di fumetti, soprattutto di snodi, di relazioni molto essenziali. Quindi diciamo, avrà dovuto mettere sott'occhio quelli che sono, possono essere, no, i punti di svolta o di evoluzione, di cambiamento del fumetto.
Sì.
Proprio per questa sinteticità, magari anche paragonando a per contemporaneità, a quella che può essere la storia del cinema, ha trovato dei punti in cui magari il fumetto poteva prendere certe strade e non ha preso, o qualcosa che dice sì, in questa evoluzione del fumetto è mancato questo o poteva essere questo?
Ha letto Borghesi, ragazzi. Ha letto Borghesi, ragazzi.
No, e sarei denunciato per questa cosa.
Cioè, delle strade che il fumetto avrebbe potuto prendere e non ha preso. Non lo so, devo dire che non mi sono mai posto il problema in questo modo. Già ne ha prese così tante anche contemporaneamente che come compito è sufficiente rendere conto di quelle che sono state prese. Cioè, le strade potenziali sono, per dire, infinite. Non so se Frank Miller non trovava su una bancarella l'edizione giapponese di Kozuru Okami, Lone Wolf and Cub, che si è letto senza capire il giapponese ed è stata una passione folgorante, se Walt Simonson non trovava su un'altra bancarella della convention il libro di Toppi che poi ha fatto conoscere a tutto l'ambiente dei disegnatori americani, cioè il fumetto americano era diverso. Perché se Miller non trovava Kozuru Okami, il fumetto giapponese non entrava così rapidamente e violentemente ad alto livello in America, quindi non arrivava neanche in Europa, continuava ad arrivare solo gli UFO robot, cioè l'anime di peggior livello, insomma, perché quella era l'immagine che c'era del Giappone in Occidente allora. Cioè, poteva, se non lo trovavano lì, la storia della, quante di queste ipotesi si possono fare?
Scusa, io non ho ancora avuto tempo di leggerlo, quindi casomai riesco di domandare una bestialità, però te lo chiedo comunque perché mi è venuto in mente una cosa. Letteratura fumetti, hai anche considerato il rapporto letteratura e fumetto, per intenderci, cioè nel discorso di trasposizioni, e più di recente trasposizione letteraria fumetti, e più di recente anche tutti gli autori, giusto per rimanere a Bologna, autori come Evangelisti, Prizzi, Morozzi, eccetera, che sono cimentati in qualche maniera con romanzo a fumetti, lavorando con disegnatori, eccetera?
Allora, la risposta
brevemente è no. Nel senso che questa letteratura non deve trarre l'inganno, nel senso di pensare che ci siano legami con la parola letteratura può essere usata sia nel senso della letteratura italiana che la letteratura, ma anche come parola più generica che indica un corpus che ha una sua coerenza storica in questo senso. Ora, io ho cercato in tutti i casi in cui mi sembrava utile di vedere anche i rapporti tra il fumetto e altre forme di espressione, cinema, romanzo, l'ambiente sociale, eccetera, eccetera. Però direi che proprio questi aspetti non ci entrano se non occasionalmente, forse.
Salve, volevo provare a chiedere una cosa, se ce la faccio. Ci sono varie cose che sono state dette che mi hanno fatto venire in mente una questione che in questi anni si fa molto sentire negli studi anche internazionali sulla storia del fumetto, sulla storiografia del fumetto, anche relativamente a come lei ha sottolineato l'importanza della parola fumetti proprio nel titolo, quindi non... cioè soprassedendo alla moda del denominare fumetto tutto quello che è grafico che c'è in questo periodo, a certa velocità di considerare le cose fumette in questo periodo, mi chiedo relativamente a certi studi che si stanno facendo a livello internazionale, che vanno anche a livello cronologico indietro nel tempo molto più che gli inizi del Novecento, per dire, quando canonicamente sia in America che in Italia col Corriere dei Piccoli si fa iniziare la storia del fumetto. Mi chiedo, in un lavoro che cerca di tracciare veramente delle coordinate storiche, che anche quindi, come diceva Fornaroli, un lavoro critico, anche perché da molto non si tentava questo tipo di cosa e sono successe dalle ultime volte un po' di cose, tutto quello che... che cosa è stato considerato fumetto, che cosa quindi rientra storiograficamente in questo tentativo di tracciare la storia, che cosa no, cronologicamente o no.
Ok, allora, questa è una delle ragioni per cui si chiama letteratura fumetti, storia della letteratura fumetti, e non storia della letteratura per immagini o dell'immagine narrativa. Secondo me la letteratura fumetti inizia nel 1895-96, a seconda che vogliamo considerare la prima tavola di Hello Kid o la prima tavola di Hello Kid in cui ci sono i balloon, insomma, però lì. Ed è un fenomeno legato alla pubblicazione a stampa nei giornali, inizialmente, poi dopo, eccetera, eccetera. Poi, che questa letteratura fumetti abbia una vasta e importantissima preistoria, che è comunque storia di letteratura per immagini, letteratura disegnata, immagine narrante, eccetera, verissimo. Lunga e importante, cioè dalla colonna Traiano anche prima, cioè il raccontare per immagini c'è, però c'è una differenza importante. Quello che succede dal 1895 o 96 in poi, insomma da quel momento lì, è il costituirsi, direi da usare la parola dibattito, non nel senso teorico, ma di un ambiente di autori e lettori che si scambiano continuamente esperienze, cioè dal 96, 1996, cioè il fumetto ha un successo esplosivo e immediato, perché cominciano a disegnarlo tanti, cominciano subito a crearsi delle diversità, delle correnti, se li contendono gli editori, il pubblico apprezza questo, apprezza quello, cominciano a nascere delle varianti. Prima cosa succedeva? Prima sostanzialmente noi troviamo numerosi tentativi, ciascuno dei quali interessante e senza esito. Cioè, la carriera di un libertino, che è la serie di stampe che Hogarth fa intorno a metà del Settecento, molto interessante, sicuramente un antenato del fumetto. Poi Topfer, bellissimo, interessantissimo, geniale nel suo rendere il movimento, poi vuoto, cioè esperienze che vengono riprese, non so, a distanza di 50 anni da Karen Dash. Cioè potremmo fare, come dire la storia degli aborti del fumetto prima, in un certo senso, perché nessuno di questi tentativi, uno per uno interessanti, a volte geniali, ha avuto un seguito e quindi ha costituito un ambiente culturale, un modo di comunicare diffuso. Questo è successo dal 1896 in poi, ed è per questo che da lì parte la storia della letteratura a fumetti.
Io non volevo fare una domanda.
Un momento.
Volevo solo che Mazzotti mi mettesse una mano sulla testa, perché lui per me è un santo.
Non ha le stigma.
Esatto. Li ha solo disegnati le stigma, se non.
Ecco, anch'io sono sfogliato velocemente il libro. Non ho trovato, mi pare, la Germania, ed è interessante capire perché un paese culturalmente così avanzato, cioè capisco che nei criteri da lei usati per il libro potessero rientrare in quanto magari non avesse prodotto autori o fumetti importanti, oppure se non li ha prodotti lei si è chiesto come mai c'è questa carenza in un paese culturalmente così ricco anche dal punto di vista della letteratura, di quanto altro ha in altri paesi invece aiutato il fumetto.
Com'è che Lionel Feininger, con tutte le qualità che abbiamo visto, pubblicare il fumetto negli Stati Uniti? Non solo. In Germania Feininger è di nascita americano, ma essendo di genitori tedeschi se ne riemigra in Germania abbastanza giovane e poi dopo abita in Germania per tutta la sua vita, a questo punto se ne va. E se ne va per una ragione importante, che è anche una delle ragioni per cui il fumetto non c'è, cioè il nazismo. L'inizio del secolo in Germania è un momento fantastico per delle riviste satiriche illustrate, bellissime, di cui Feininger forse è il miglior autore, ma forse neanche il miglior autore, perché c'è una serie di autori graficamente veramente straordinari, ma non sono fumetti, sono illustrazioni satiriche, ed è quello il genere che va. Cioè, fare una storia delle riviste tedesche di satira all'inizio del Novecento sarebbe molto interessante, perché sono davvero molto belle, ma è una storia che non ci riguarda direttamente qua. Questo inizio di una cosa che sarebbe potuto proseguire nel fumetto viene ucciso dal nazismo. Viene ucciso dal nazismo perché queste riviste erano riviste comunque di satira politica, di controtendenza, e un po' da una tradizione tedesca molto verbocentrica, cioè molto centrata sulla parola, che questa è una molto, molto centrale nella tradizione tedesca. Ecco, la tradizione tedesca non si è mai bene ripresa da questa crisi dal punto di vista del fumetto. Sono pochi anni che cominciano a esserci alcuni fumettisti tedeschi interessanti, come Ralf Koenig, che è bravissimo, o come si chiama, Thor Dirty, Schulteis, che è un altro autore di grande valore, però non a caso ha lavorato per la Francia, per gli Stati Uniti, per l'Italia, soprattutto. Cioè, non è un paese che abbia in realtà dato grandi, cioè, a parte alcune punte, non c'è davvero una storia del fumetto tedesco che possa comparire in una breve storia della letteratura fumetti.
Poi c'hanno tutti i filosofi, almeno che non rompono le
scatole. Allora, se la vogliamo mettere così, la Germania è grande in altri aspetti, sotto altri aspetti.
Posso? Infatti, in realtà, tu hai detto giustamente che diciamo, riceverai gli strali
dei manghisti,
dei mangofili, però devo effettivamente fare un'osservazione. Probabilmente anche i bonelliani non ti ameranno molto, perché no, però la domanda è questa, cioè non è solo una questione di quantitativa, no? Ma in qualche misura il taglio come dire, ha sacrificato, intendo dire, la prospettiva, quelli che sono non solo fenomeni, diciamo, commerciali, ma in quanto fenomeni editoriali hanno un forte impatto, diciamo, sì, culturale e sociale. Quindi, e da questo punto di vista, come dire, lo spazio dedicato, appunto, in Italia, stiamo parlando del fumetto italiano, ma no, lo spazio concesso all'esperienza bonelliana nel capitolo fumetto popolare, fumetto d'autore, evidentemente è sbilanciato verso il fumetto d'autore.
Sì, credo che sia vero, anche se di Bonelli si parla. Il punto è, se io vado a cercare di fare una storia delle influenze, allora non c'è dubbio che Tex, da questo punto di vista, abbia avuto una certa influenza, questo non c'è il minimo dubbio. Ecco, poi quali altre cose strettamente bonelliane? Poi Bonelli, al di là del suo fumetto popolare, ha fatto anche un sacco di altre operazioni, d'altro genere, di cui poi spesso si parla, ma teniamoci proprio alle serie popolari. C'è Dylan Dog, indubbiamente, e c'è Ken Parker, fuori discussione. Ecco, poi che abbiano davvero segnato, influito la storia del fumetto italiano al di fuori del mondo conigliano stesso, non so. Cioè, c'è una storia del fumetto Bonelli, si può scrivere quella, per Marco, c'è un sacco di cose interessanti, però cioè, è una storia del fumetto, è una storia di quell'ambito lì. Cioè che siano stati dirompenti, importanti anche al di fuori di quell'ambito lì, faccio fatica a vedere dell'altro. E questa è la ragione per cui poi alla fine, cioè, naturalmente Bonelli va detto che la realtà fumettistica commerciale più importante d'Italia, questo lo dico, non c'è dubbio. Che i suoi fumetti sono comunque sempre di qualità almeno buona. Questo va detto, testimoniato, che Bonelli più volte ha salvato il fumetto italiano per altri versi, assolutamente innegabile. Questo però non vuol dire che i suoi fumetti facciano continuamente la storia.
colpiti dalle risposte di Daniele e Lorenzo. Se non ci sono domande, ci sono altre cose che Daniele e Lorenzo vogliono aggiungere. La sicurezza, per favore. Allora, direi che, visto che tra l'altro alle 7 inaugura anche la mostra di Charles Burns, che in qualche misura ha fatto un pezzetto